Ho alcune domande su quello che sta avvenendo, sì, sulla tribolazione, sul marchio della bestia. Infatti vorrei leggerti questo messaggio da parte di un fratello che ha scritto come risposta a un nostro video un messaggio intitolato "Durante la tribolazione dovrò separarmi dai familiari che prendono il marchio della bestia?". Questo messaggio che noi abbiamo pubblicato ed è un messaggio molto buono perché tocca a tutti noi. Cosa faccio con i familiari che prendono il marchio? Rimango in contatto con loro o sparisco perché quelli possono tradirti. Cosa succederà? E dopo che abbiamo pubblicato questo video, un fratello ha scritto un commento abbastanza interessante che sta presentando dei problemi che avremo durante la tribolazione e come li risolviamo. Posso leggerlo?
Sì, questa è una persona che non si firma, però cosa dice?
Dice il fratello: "La grande tribolazione sarà veramente una cosa grave e spaventosa. Io ho provato nel corso della mia esistenza a vivere per strada, in un furgone, per 2 anni consecutivi. D'estate c'era solo il caldo da sopportare, ma d'inverno è stata una cosa veramente dura. Pur potendo andare nei bar o accedere alle docce pubbliche per le necessità. Il problema è che d'inverno, oltre al freddo, c'è il fatto che nei lunghi giorni piovosi l'umidità impregna gli indumenti di lana che non possiamo asciugare in nessun modo".
Perché lui vive, ha vissuto sul camper, no?
Sì, per 2 anni.
Beh sì, deve organizzarti meglio, così non puoi vivere. Non, se vive in una zona piovosa deve avere un bel riscaldamento, un camper con una doccia, con un bagno. Evidentemente non era organizzato questo fratello. Avanti.
Per asciugare gli indumenti?
Sì, ho vissuto anni in roulotte, ti puoi organizzare. E ho visto, cioè mi sono adattato con altri missionari. Anche per lunghi periodi, in zona di Milano che pioveva, però c'era anche la neve, però ti puoi organizzare con buon riscaldamento. E mi sono sempre assicurato che avevo un buon riscaldamento d'inverno e le docce le puoi fare dentro il camper, anche solo con un bel secchio d'acqua bello caldo, puoi farlo tranquillamente.
Sì. È vero.
Che altro dice?
Poi dice: "Polmoniti, influenza, dolori reumatici agguantano subito e senza un ricovero molto caldo e la fine".
Ma il tuo gamba dovrebbe essere il ricovero caldo. Mi sospetto che non aveva riscaldamento questo qua. E
Sì,
così muori.
è la fine, dice.
Scusa, così muori. Sono d'accordo con te, così muori. E poi?
"Certo, oggi possiamo andare in tintoria, ma quando ci sarà l'obbligo del marchio, ci dovremo tenere addosso la roba sporca e bagnata, che non potremo lavare, anche avendo l'acqua, in quanto non potrebbe asciugare". Ora immaginate la scena: milioni di persone che si affollano sui monti e tutti dove ci sono corsi d'acqua. Avete detto in uno dei vostri video che conviene essere in gruppi massimo di 8 persone. Va bene, ma pensate a quelle madri con bambini piccoli, i quali magari hanno un forte mal di denti. Non sopporteranno il pianto disperato del loro bimbo e correranno giù in città a farsi incippare pur di curarlo.
Ma scusa, questo anche se vivi in una reggia, in un castello con 50 servi, se non c'hai il marchio non puoi andare a farti curare i denti. Anche
Vero.
se sei un
È
multimiliardario,
vero.
se non c'hai il marchio non puoi andare dal dentista. E
Durante la tribolazione no.
no, è che discorsi sono questi, cioè è logico che devi organizzarti, con che finisci la sua lettera.
Pensate ai fratelli che magari avranno dolori vari, bisogno di medicinali, alla fine non resisteranno e scenderanno in città come quella madre di prima. Ora io penso che saranno molti che faranno così. Chi non resiste al poco cibo o ai disagi. E sono sicuro che le guardie, con quel tale numero, diranno a questi nostri
Cioè,
fratelli
lei
che
dice 666.
diranno a questi nostri fratelli che non hanno resistito alla sofferenza, diranno così: "Se volete gli antidolorifici, diteci dove sono i vostri amici. Se no, tu madre, guarderai il tuo bambino urlare e contorcersi fino alla disperazione".
Ma questo è sempre successo. Hanno sempre detto, se tu non rinneghi Gesù, uccidiamo i tuoi figli. Questa non è mica una cosa nuova. Ed è anche successo veramente, hanno ucciso i figli davanti ai genitori che non volevano rinnegare Gesù. E questo, caro mio, è un prezzo da pagare. E questo è nel preventivo.
Sì, questo succederà, come tu hai detto, non perché sei in un camper o in una montagna, ovunque sei durante la tribolazione questo può succedere.
Beh, sì, puoi essere ricco come Bill Gates, se non c'è il marchio non puoi comprare neanche stuzzicadenti, ma lo sappiamo. Per questo che devi prepararti in anticipo. E no, milioni di persone intorno a un fiume, ma non sarà così. Non sarà, magari spieghiamo meglio dopo, vai avanti.
E poi dice, e non è tutto, quando qualcuno morirà, il suo corpo dove potrà essere seppellito? In modo che la decomposizione non scateni un'epidemia e faccia morire tutti gli altri.
Ma senti, prima di preoccuparti dei cadaveri, preoccupati dei vivi, vai a evangelizzare, vai a dare la salvezza di Gesù alle anime, vai a trovare le pecorelle. Adesso devi preoccuparsi anche dei cadaveri. I cadaveri li seppellisci come ti pare, come sempre si fa. Ma come in tutte le guerre, in Ucraina ci sono leggi, articoli di giornali, nelle trincee, i giornalisti, dentro le trincee i giornalisti che dovevano scavalcare i cadaveri, che non c'era tempo di neanche di portare, anche feriti, ancora che si lamentavano, non c'era nessuno per portarli all'infermeria. Ma questo avviene in tutte le guerre. Mm-hmm. Per questo che Gesù dice preparatevi perché viene l'inferno. E beati quelli che ascoltano il Signore, le scritture si preparano. Andiamo avanti, Angela.
Dice, non è facile sui monti seppellire un morto senza le dovute attrezzature.
Cos'è bisogno? Un piccone e una pala? Ma guarda, preoccupi dei vivi, stai a pensare ai cadaveri. Il cadavere lo seppellisci come puoi, se puoi, se non puoi, non puoi. Ma lascia perdere i cadaveri, preoccupiamoci dei vivi.
No, ma dice che si scatenerà un'epidemia.
Ma si scatenerà di peggio. Le epidemie le stanno facendo a bella posta. Va bene, hai finito?
E poi dice, e 3 anni e mezzo sono molto lunghi in quelle condizioni. Un caro saluto a fratello Giuseppe e ai suoi amici.
Caro fratello, cioè, vedi che hai dipinto un quadro così nero, però non parli di Gesù, non parli di Dio, non parli dello Spirito Santo, non parli della guida, non parli della direzione di Dio, non parli degli angeli, tu parli solo del diavolo qua. Te lo dico con amore, guarda che cioè, tu parli come se tu non avessi lo Spirito Santo. Assicurati che sei battesimo lo Spirito Santo, che ti aiuterà a vedere, a guardare al positivo. E la mia domanda è questa, i fratelli che ci seguono, c'è qualcuno che ragiona così per caso? Dobbiamo stare qui e avere paura della tribolazione, paura del diavolo? Su cosa stiamo tenendo gli occhi? Sul bene o sul male? Sull'ingarbuglio o sulla via d'uscita, sulle tenebre o sulla luce, sull'anticristo o su Cristo, sulla parola del mondo del maligno o sulla parola di Dio, sugli scoraggiamenti del nemico o sull'incoraggiamento e la luce e la verità di Dio. Io credo, caro fratello, che stai affogando in un bicchiere di acqua. Stai dimenticando il fattore principale. Dio, i suoi angeli, che se camminiamo in ubbidienza ci proteggono.
Amen,
Angelina,
amen.
Alle scritture.
Grazie.
Proverbi 18:10, grazie.
Proverbi 18:10. Il nome del Signore è una forte torre. Il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Proverbi 18:10.
Salmo 18:2-6.
Salmi 18:2. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe, in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Io invocai il Signore che è degno d'ogni lode e fui salvato dai miei nemici. I legami della morte mi avevano circondato, i torrenti della distruzione mi avevano spaventato. I legami del soggiorno dei morti mi avevano attorniato, i lacci della morte mi avevano sorpreso.
Se sei così, guarda Gesù.
Nella mia angoscia invocai il Signore.
Invocai il Signore. Tu stai invocando tutti i problemi e nei problemi sarai.
Gridai al mio Dio. Egli udì la mia voce dal suo tempio. Il mio grido giunse a lui, ai suoi orecchi. Salmi 18, 2 a 6.
Alleluia.
Amen, Signore, grazie Gesù.
Non dobbiamo parlare come se non ci fosse Dio, come se non ci fosse Gesù, come se lo Spirito Santo e il Signore non è in controllo del diavolo. Morire per il Signore, lottando contro l'anticristo, va tutto bene. Per molti di noi è la nostra chiamata. Ma è nel preventivo, l'abbiamo previsto, il Signore lo sa. Il Signore sapeva che sarebbe morto in croce. I martiri sapevano che potevano essere uccisi dagli anticristo. È nel preventivo. Il soldato che va in battaglia sa che possibilmente verrà ucciso. Guarda, anche se Dio decidesse di salvarci tramite il martirio, e pur sempre sarebbe lo stesso la sua salvezza. Oh, caro Jungle Urbon, tu scrivi: la grande tribolazione sarà veramente una cosa grave e spaventosa. Tu dici: io ho provato nel corso della mia esistenza a vivere per strada in un furgone per 2 anni consecutivi. Io ho vissuto più di tanto, perché mi piaceva il camper, la roulotte, perché potevo spostarmi. Casa e ruote, casa su ruote. Oh, che benedizione per un missionario.
Vero.
Una casa ricchissima, eccetera, per me è una palla al piede. Mai abitare, io non abiterei in una casa se non c'ho un'altra casa su ruote, se non è un camper, almeno un furgone con un materasso per me e i miei figli e la mia famiglia qua. Guarda, la lista delle cose che tu citi saranno, come si dice, quisquiglie paragonate alla tribolazione, sono niente. Angela, Matteo 24, 22...
Matteo 24.
Cioè, ti ho dato una lì, ti ho dato qua,
22.
Qua, un po' di scrittura lì, no?
Sì.
Avanti.
E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Ma a cagion degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Matteo 24, 22.
Quindi Gesù ci ha avvisato che nessuno scamperebbe senza il suo aiuto. Semplicemente vi saranno credenti, che la parola chiama le famose vergini con olio, e le vergini senza. I credenti che si sono preparati come le formiche d'estate. Quando è l'estate? Adesso, ora che le cose sono relativamente facili. E vi saranno invece quei credenti che se la sono passata a cantare come le cicale, sulle panche religiose, ascoltare le predichelle dei soliti falsi profeti che predicavano loro tutto quello che solleticava le loro orecchie, e se non gli piaceva abbastanza cambiavano, finché trovavano uno che suonava l'arpa come piaceva loro. Dura, certo che sarà dura la tribolazione, per questo è così chiamata, ma perché Dio la permette? Credo sia per il fatto che la Israele cristiana nel mondo ha dimenticato il suo Dio. E come Dio punì l'Israele della carne, vedi il libro di Geremia ed Ezechiele, Dio li punì. Così punirà la presente Israele dello Spirito, il cristianesimo, e questo che ne dicono i falsi profeti. Matteo 24, Gesù ha descritto la tribolazione. Lo rileggiamo, Angela, dal 15 al 22, guarda.
Matteo 24.
Quindi nessuna sorpresa se sarà dura. Sarà dura? Sarà dura. Ma Gesù ci ha avvisato affinché chi è saggio si prepara, chi non si prepara non è saggio.
Amen.
E si lamenti solo di se stesso. Avanti.
Matteo 24, 15. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione. Allora quelli che saranno nella Giudea fugano ai monti. Chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Matteo 24, 15 a 22.
Grazie Gesù che ci hai avvisato. Pecora avvisata, mezza salvata. Grazie Gesù.
Però una cosa voglio dire, Giuseppe. Certo che...
Anche io voglio dire una cosa. Fratellino, caro fratello, guarda che tu non mi devi dire come sarà brutto, come sarà dura. Comunque non c'è niente di più brutto della, non c'è niente di più duro della morte. Più che morire, lì ti fermi e vai in cielo. Cioè, ce l'ha già detto Gesù. Guai le donne incinta, guai se scappi di sabato, cioè sarebbe sabato, vuol dire giorno festivo e tutto è chiuso. È inutile che vai a cercare il diesel, la benzina di sabato, in certi paesini non li trovi, eccetera. Quindi è abbastanza che leggiamo la parola, Gesù è onesto, Gesù può dire solo la verità, ci dice quello che succederà. E allora invece di farci rizzare i capelli, prepariamoci.
Sì, è quello che voglio dire. Certo che dobbiamo prepararci, avere fede, ubbidire, camminare in positività, come tu dici, però nello stesso tempo non è sbagliato pensare agli dettagli. E come farai quando tuo bambino avrà bisogno di cure mediche? Cosa farai? Cioè, è giusto pensare in anticipo e prepararti anche in questo. O come lui dice, seppellire i morti. Pensiamo anche a quello. Ma come faremo?
Lascia perdere i morti.
E come li seppellisci? Durante la tribolazione?
Ma Gesù, Luca capitolo 9 ha detto... Non hai tempo di andare a seppellire i morti. Là c'è che ci pensano i morti a seppellire i morti, ha detto Gesù. Che siamo qui adesso, andate in tutto il mondo a seppellire i morti.
No.
Ma no, ci ha mandato a resuscitarli, a farli diventare vivi, casomai.
Giusto, ma se ti trovi in quella situazione che devi seppellire un fratello o una sorella, cosa fai?
Lo seppellisci se puoi, e se non puoi, ciao.
E con i bambini che piangono perché hanno dolori?
E se loro piangono, cerca di non piangere insieme a loro.
Cosa fai?
Ti sposti e vai in un posto dove non piangono. Va bene, preghi, il Signore ti dice cosa fare, cosa non fare, però sai, quando è scoppiato il temporale è troppo tardi per cercare un ombrello, quando è scoppiata la guerra è troppo tardi per allenarsi a fare il soldato, quando, che so, succede la tribolazione, può essere troppo tardi per andare a cercare un rifugio.
Mm-hmm.
Infatti Gesù ha detto, Luca 21, parlando la tribolazione, ha detto quelli sono i giorni di vendetta, chi è fuori dalla città non entra in città. Qui in Matteo 24 Gesù ha detto non tornare a casa a prendere la tua giacca. Perché? Perché sono magari lì aspettati per ucciderti, sono lì col marchio della bestia.
Mm-hmm.
Il saggio fa come i profeti, come Elia. Cosa ha fatto Elia? Si è preparato per tempo. Come si è preparato? Si metteva in ginocchio, ascoltava e Dio gli diceva, primo re capitolo 17, vai al tale tale ruscello, lì provvedo io da mangiare, e poi vai a Sarepta, lì c'è una vedova che si prende la cura di te, ed Elia va a Sarepta. Non è come gli imbroglioni, i falsi profeti di oggi che predicano Dio è potente, noi stiamo qui a fare niente e lui è potente. Lui si prenderà cura. Ma chi te l'ha detto a te, falso profeta, che Dio si prenderà cura di te nel posto dove dici te? Tu devi andare nel posto dove dice Dio, dove lo Spirito Santo ti guida, come fece in Primo Re 17 con il profeta Elia e tutti i profeti della Bibbia. Dio per filo e per segno, legge il libro di Ezechiele. Ezechiele, vai di qua, vai di là. Alleluia. Guarda cosa Gesù dice... Apocalisse 2,10. Vai, Angela, me lo leggi?
Apocalisse 2,10.
Sì.
Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2,10.
Il Signore è specializzato in tutta la Bibbia ad avvisare i suoi a prepararsi, a combattere, a superare le tribolazioni, le torture, le guerre. Prepararsi quando? Prima, non durante Non aspettare che ti mettano mano addosso e ti torturano per imparare a crescere nella fede. Non aspettare che tuo figlio abbia mal di denti per imparare a pregare. Cerca di sviluppare la fede quando tutto va bene. Non aspettare che viene il diluvio, che i fiumi straripano per andare a cercare una barchetta. Ma procuratela prima se esiste, sei vicino a un fiume. E ti procuri la ruota di scorta non dopo che la ruota scoppia. Prima, la cintura di sicurezza in macchina non te la metti dopo l'incidente. Che stolti che sono i cristiani di oggi che non si preparano. Stolti, più stolti dei figli del diavolo. Perché? Perché quelli là non lo sanno. Ma noi abbiamo la Bibbia, ci avverte. Preparatevi in tempo ad ascoltare la voce di Dio, a crescere nella fede, imparare ad andare a evangelizzare adesso che tutto è facile, relativamente facile. Cominciare adesso a servire il Signore, a sviluppare la fede, a guarire dal mal di denti. Noi andiamo dai dentisti, però stiamo crescendo anche nella fede, tanti mal di denti guariamo, tante malattie guariamo. E io ho la fede che la nostra piccola fede aumenterà, non importa quanti mali il diavolo farà, quante tribolazioni, quante persecuzioni, il bene di Dio, la fede di Dio sarà sempre bilanciata a quelle cose se lo cerchiamo, se preghiamo, se facciamo la nostra parte. Amen.
È vero.
Gloria a Dio.
Quindi sviluppiamo adesso la fede per guarigione, per essere pronti durante la tribolazione.
E Gesù dice: non temere quel che avrai da soffrire, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, mettevi alla prova, avrei da tribolazione 10 giorni. Sii fedele, poi cosa dice? E vedrai che io vedrò liberarti, vedrai che io manderò un rapimento prima della tribolazione,
no.
Vedrai che la mia super grazia sarà lì ad aiutarti anche se non fai altro che grattarti lo stomaco su una panca di chiesa. È così che dice?
No, non dice.
Sii fedele fino alla morte,
sì.
E ti darò corona di vita. Non sta promettendo di non morirai, non soffrirai, tranquillo, non perderai il tuo cappuccino, la brioche sarà sempre lì, potrai sempre grattarti la pancia nelle comode chiese, le comode chiese dove c'è la croce, preparati a vedere il 666, quando quei pelandroni, imbroglioni, predicatori che adesso predicano pace e prosperità, quando se la saranno svignata col malloppo, col tesoro della Chiesa magari, saranno scappati in qualche bosco, dicono loro, a godersi il malloppo. Ci sono anche quelli onesti, poveracci, va bene, però se non capiscono le profezie saranno presi in trappola anche loro.
Va bene, sì.
Guarda, da che mondo è mondo, da che Bibbia è Bibbia, da che Dio è Dio e da che i figli di Dio sono figli di Dio, c'è sempre stata persecuzione, sempre stata guerra contro il diavolo. E io non voglio sentirti lamentare così, voglio sentirti che suoni un'altra musica, una musica che dice così: mi sono messo in ginocchio, ho cercato il Signore e Lui mi ha detto di aprire il mio cuore, di camminare per fede, di andare a seguire Lui, di seguirlo, servirlo, cercare le pecore. E adesso io non guarderò le mie paure al mal di denti, a qualche mal di denti che adesso non c'è neanche. Non andrò, il Signore mi ha mostrato di non andare in un camper a morire del freddo, bagnato, fradicio, a prendere la polmonite, la tubercolosi, a morire come un cane. Il Signore mi ha mostrato di darmi da fare, darmi una mossa. Lui provvederà, se mi serve un camper lo provvederà e mi guiderà come mettergli un riscaldamento dentro e mi mostrerà come mettere in moto e andare in un posto dove posso evangelizzare. E se qui c'è la stagione delle piogge in Italia, andare da qualche altra parte del mondo dove brilla il sole, parla di fede, parla in fede, pentiti fratello, pentiti e vai da Gesù e lui ti guiderà e impara ad ascoltare la sua voce, impara ad ascoltare quello che lui vuole dirti. Non stare lì ad ascoltare il diavolo, le sue paure, le sue difficoltà, fratello.
Amen.
Così dice la parola, Ebrei 11, andiamo lì.
Ebrei 11.
Sì, salta al 32 fino al 40.
Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità. Ecco, guarirono da infermità. Divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti. Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Ebrei 11, 32 a 40.
Il Signore non ci inganna, il Signore non ti inganna, fratello. Il Signore te lo dice chiaro, sarà dura, ma il Signore lo permette di proposito per vedere chi è degno di regnare con Cristo per l'eternità. Perché ci saranno molti che adesso fanno un sacco di chiacchiere, speriamo di, che noi non siamo così. Io qua, io là, io. E poi al momento della difficoltà rinnegano il Signore e prendono il marchio.
Questa scrittura di Ebrei 11 include tutto, vedo io. Ci sono quelle che hanno ottenuto il miracolo, guarigioni, anche risurrezioni e promesse da Dio adempite, e quelli che invece che sono stati martirizzati, uccisi, bisognosi, afflitti. Quindi c'è di tutto qui. Devi avere la fede di andare avanti fino alla morte. Se ricevi il tuo miracolo va bene, se no tu vai avanti fino alla morte.
Se non parliamo a Gesù e non gli diciamo: Signore, tu sei morto per me. Tu hai sparso tutto il tuo sangue per me. Signore, io voglio fare lo stesso se necessario. I martiri lo fecero. È inutile stare qui a piangere lacrime. Oh. E se prendo mal di denti. E se mi fanno male i fondelli. Sta troppo seduto in panca. E se mi viene mal di stomaco. I cadaveri marciranno. E ci saranno pandemie. Ma stiamo scherzando. Questa è la via della depressione, questa è la via del cadere nel burrone. Questo, fratellino, stai ascoltando il diavolo che ti parla. Devi resistere al nemico, lui fuggirà da te. Se il diavolo ti dice: oh, ma guarda, tu potrai morire, ebbene, vado in cielo, ma anche soffrirai con mal di denti, va bene, pregherò e ho la fede che Dio mi aiuterà, ma poi i bambini sono lì che piangono. E allora gli parlerò di Gesù e entreremo nella vittoria. Dimmi, Angela, cos'è che alzi la mano?
Ho due diti alzati qui, uno da Mattia, uno da Maurizio.
Oh, qualche fratello si sta svegliando. Vedo che non siamo una chiesa completamente addormentata.
No.
C'è qualcuno sveglio, meno male.
Dice Mattia: fratelli, Dio vi benedica. Come fare con i bambini che piangono durante la tribolazione? Semplice. Prega per la guarigione miracolosa e il Signore lo farà. Un abbraccio in Cristo, Mattia. Semplice.
Grazie, Mattia. Io cosa farò io in tribolazione? E che ne so? Guarda, io sarò pronto ad aiutarti se ce la fai a starmi dietro.
Cioè, come?
E scappare insieme a me. se
a chi corre più veloce.
Se saprai correre abbastanza veloce come corro io, ti aiuterò.
Ah, very funny. E poi Maurizio dice, riguardo alla tribolazione che verrà, personalmente trovo che il fratello della Mail abbia troppe preoccupazioni carnali. Gesù ha detto di non preoccuparsi per il domani in Matteo 6,25 e credo che bisogna accettarsi di vivere in questa fede. Fratello, che ti preoccupi di ogni cosa, con tutte queste preoccupazioni puoi aggiungere una sola ora alla tua vita? Come dice la scrittura, appunto, ricordati di non mettere Dio in una scatola con delle limitazioni, perché Lui non ne ha. Se il Signore ti dice vai in quel luogo, tu vai, e il resto di cui hai bisogno ti verrà dato per fede. Non dico sia sbagliato di prepararsi, anzi, dobbiamo avere cura di prepararci in ogni cosa, che è nostra responsabilità prepararci. Fin dove puoi arrivare, tu fai il tuo, il resto però devi lasciarlo nelle mani di Dio. Tu fai quello che è possibile per te, l'impossibile lascialo al Signore. Pensi possa fallire? Pensa sia corto di potere? Pensi che potrebbe deluderti, abbandonarti? Questa è la verità. Gli unici imputabili in queste colpe possiamo essere solo noi. Gesù è con noi fino alla fine dei tempi. E noi resteremo sempre con Lui, sia che sia facile o difficile? Queste sono le domande che devi farti, fratello. Non pensare a quelle cose sui cadaveri, medicinali, eccetera. Occhi su Gesù. Lui solo sa la strada per ognuno di noi. Sarà difficile se non sarai nella sua volontà, ma se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Dio ti benedica, Gesù ti ama.
Wow.
Grazie
Maurizio. Grazie fratelli che mi date una mano qua. Cerchiamo di non buttarsi giù a vicenda. Cerchiamo di non condividere le nostre paure, sgridiamole. Le paure, i problemi, la depressione non vanno condivise, vanno sgridate. Meglio che confessarle, sgridarle e poi proclamare la vittoria. Sai che una vittoria proclamata è meglio di 1000 confessioni deprimenti? Oh, lasciami che ti dica che disgraziato che sono. Posso parlarti 2 o 3 ore dei miei problemi, così che saremo in 2 nella fossa. Andiamo da Gesù, fratelli. Sarà duro quello che viene? Sicuramente. In quel tempo che viene, molti rinnegheranno la fede, riceveranno il marchio, compresi vari predicatori di false dottrine. Secondo Tessalonicesi 2,3 dice, prima che viene quel giorno il rapimento, verrà l'apostasia prima, e quindi è manifestato l'anticristo. Cioè deve arrivare all'apostasia. L'apostasia il Signore la permette, il Signore non aiuterà la Chiesa nella tribolazione troppo presto. Certo, aiuterà quelli che si sono preparati. E quegli altri invece dovranno passare la tribolazione e imparare nella tribolazione quello che non hanno voluto imparare quando era facile. Lo dovranno imparare quando sarà difficile. Israele non volle imparare a seguire Dio, ad amare Dio, obbedire a Dio quando tutto era facile, dovette impararlo nella prigionia di Babilonia quando gli violentarono le donne, schiavizzarono le loro figlie, resero i loro figli eunuchi, e lì allora cominciarono a invocare il Signore. Avverrà di nuovo, non filo per segno, no? Non c'è più Babilonia, l'impero, ma ci sarà l'anticristo, ma uccideranno in un modo diverso, ma uccideranno, schiavizzeranno in un modo diverso, ma schiavizzeranno. Magari non li faranno eunuchi, ma li uccideranno, li tortureranno. Se non vogliamo imparare adesso che tutto è relativamente più facile, lo dovremo imparare mentre ci sparano dietro, mentre ci corrono dietro, mentre ci danno ogni tipo di problema. Benedetto e beato e saggio che si prepara quando è facile, relativamente facile. Prima del rapimento Dio esporrà i cuori del suo popolo, permetterà l'apostasia. In 1 Timoteo 4,1 dice, lo Spirito dice che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, perché? Dando ascolto a spiriti seduttori e dottrine di demoni. Marchiati, bugiardi, ipocriti, marchiati nella propria coscienza. Non c'è bisogno di aspettare il marchio della bestia, il marchio c'è già, c'è sempre stato nella coscienza dei perduti, quelli che scelgono la perdizione invece di Dio. I falsi profeti, le sirene del diavolo che ci addolciscono la pillola con il loro falso vangelo, cioè rapimento, prima tribolazione, super grazia, vangelo di prosperità, imbroglioni e figli del diavolo, quelli che propagano queste bugie, che le propagano proprio contro la parola di Dio. La parola ci dice che il nostro Dio, che ha messo alla prova i martiri nei secoli, metterà alla prova anche tanti di noi. La domanda è: siamo pronti a morire per Gesù? E forse no. Forse io non sono sicuro se sono pronto. Ma ci sto lavorando. E allora prepariamoci, fratelli. Mettiamoci in marcia. Impariamo adesso a guarire dal mal di denti, mal di testa, mal di gola, mal di piedi, mal di fianco, mal di dietro e mal davanti. E a come non passare l'inverno al freddo, bagnati, senza doccia, riscaldamento. Perché? Perché siamo così malconci? Non so, questo qui, chiunque ti può dire che se passi l'inverno così, probabilmente ti ammalerai, magari anche muori. E questo è il piano di Dio. Certo che no, perché Dio è in grado di provvedere per noi. Giunge periodicamente il tempo che Dio purga e mette alla prova il suo popolo. Quando il suo popolo si dimentica di lui e corre dietro agli idoli come quelli del materialismo di oggi. Impariamo ora, prima della tribolazione e il marchio, ad ascoltare la voce dello Spirito Santo, a ricevere le profezie di Dio, a sentire la sua voce guidarci, perché il nostro grande Padre ci sta guidando proprio ora col suo Spirito Santo. Lui dice in Isaia 30, 21, dice: quando andrete a destra, quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà: questa è la via, cammina per essa. Signore, Signore Amen. Gesù, aiutaci a non essere stolti, Signore, a ascoltare la voce del diavolo, le sue depressioni, ma a pentirci e a guardare su verso di te. Comunque parlo a tutti in generale, nessuno si offenda. Se siamo dei terribili lazzaroni e poltroni e rifiutiamo di prepararci ora e subito, mentre è facile, allora, quando la catastrofe si abbatterà su di noi, e si abbatterà, avremo solo noi da biasimare, noi e non certo Dio. Come è scritto in Ezechiele 33, Angela.
Sì.
Ce l'hai?
Sì.
Allora 2 a 4.
33, 2. Figlio d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro: quando io farò venire la spada contro un paese, e il popolo di quel paese prenderà in mezzo a sé un uomo e se lo stabilirà come sentinella, ed egli, vedendo venire la spada contro il paese, suonerà il corno e avvertirà il popolo. Se qualcuno, pur udendo il suono del corno, se non se ne cura, e la spada viene e lo porta via, il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo. Ezechiele 33, 2 a 4.
Il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo. Che nessuno si lamenti di quello che succede, perché Dio ci sta avvertendo. E questa è la prova. Che Dio metta alla prova chi è che ascolta e ubbidisce e chi no. Il corno suona, lo sentiamo, Dio ci sta guardando. Guarda, lui c'è una citazione, me la puoi leggere? Lui descrive la sua esperienza e dice: d'estate c'era solo il caldo.
D'estate c'era solo il caldo da sopportare, ma d'inverno è stata una cosa veramente dura, pur potendo andare nei bar o accedere alle docce pubbliche per le necessità. Il problema è che d'inverno, oltre al freddo, C'è il fatto che nei lunghi giorni piovosi l'umidità impregna gli indumenti di lana che non possono asciugare in nessun modo.
Ma questo sta facendo la guerra nel modo sbagliato. Stai andando a combattere con lo scudo abbassato. Vai a combattere senza la spada, senza i calzari, senza armature. È logico che diventerai uno dei primi caduti nella battaglia. È miracolo che hai superato. Caro amico, non sarà così. Come tu, tutto spaventato, tu mi dici, e cioè che non ci sarebbe speranza. Non lo sarà perlomeno non per la Chiesa fedele. Non per le cosiddette vergini con olio, che si preparano in tempo, e Dio ci aiuti a essere tra queste. Per loro, per queste, con l'olio, Dio ha preparato un luogo. Angela, hai scritto in Apocalisse 12, mi dà quella scrittura famosa, verso
sì.
14.
Apocalisse 12, 14.
Ma
alla donna furono date le due ali della grande aquila.
Affinché
se ne volasse nel deserto, nel suo luogo.
Dove?
Dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12, 14.
Cioè 3 anni e mezzo.
Nutrita. Ecco come sopravvivremo durante la tribolazione. Per 3 anni e mezzo siamo nutriti. Se il Signore manda il cibo in modo miracoloso, sicuramente manderà anche la guarigione.
Ma certo.
Anche il caldo, anche risurrezioni a volte.
Certo.
Vedremo grandi miracoli.
Quando sei nella volontà di Dio, che tu hai la fede o no, Dio ti guarisce, anche senza fede ti guarisce.
Come?
Mi è capitato a me di guarire una donna che ha detto non c'ho fede, non pregare per me.
Ok, sì, sì.
Io che sono un pistola... C'eri anche tu? Tu
sì,
c'eri?
Sì, sì, sì.
C'eri.
In Perù, sì.
Ho pregato e c'erano lì un gruppo di erano 8-9 spazzine che spazzavano la strada.
Donne?
Tutte donne, tutte sedute sì. Sotto un albero, si vede che il supervisore non c'era. Tutte lì, mi sono avvicinato, evangelizzate, e poi mi è venuto di chiedere, qualcuno gli serve preghiera per malattie, tutte alzate la mano, tutte ammalate erano. Dolore di qui, dolore di là, e il Signore ha fatto un miracolo e le ha guarite tutte. Dolore sono sparite, alleluia, gloria a Dio. E c'era una donna sotto l'albero, ho già raccontato questa storia, e dice, tu sei a posto, non hai chiesto niente, non sei ammalato. No, io ho malattie, altro che, ho male qui e male. Ho detto, perché non chiedi preghiera? Perché io non posso guarire, io non credo in Dio, non ho fede. Ok. E l'ho guardata negli occhi e il Signore ha parlato attraverso di me. E gli ho detto, senti, io ho la fede anche per te. Che hai sentito dal Signore che mi diceva, la voglio guarire per mostrargli che Dio c'è. Gli ho detto, guarda, io ho la fede anche per te. E lei continuava a insistere. E insisteva, no, io non guarirò. Gli ho detto, io ho la fede per te. Guarisci con la mia fede. E lei continua a dire, no, alla fine... Per farmi contento, ti ricordi che continuavo a dire di no questa qua?
Sì, sì, sì.
Per farmi contento, questo fanatico religioso, mi dice va bene, se proprio vuoi prega.
No, questo perché si diceva sempre neanche pregare per me, no grazie. Però dopo che ha pregato per tutte le altre donne e tutte sono state guarite una ad una, alla fine di nuovo ti sei rivolta a lei. Allora vuoi pregare anche tu? E lei ha detto va bene, sì, perché ha visto le altre guarire. Quindi ha detto anche
ma insisteva
di sì.
A dire no.
Prima sì. Sì.
Sì, non mi ricordo molti dettagli, ma lei mi ricorda che insisteva a dire no.
Sì. Sì.
E insomma, allora gli ho messo la mano, pregato, bang!
Sì, è
vero. Detto, i dolori sono spariti, tutto è...
Sì.
E lei si è illuminata, ho pregato per ricevere Gesù, lei ha pregato con me.
Amen.
Che a volte... cioè io non ho il dono di guarigione, non è, beh, magari adesso di guarire tutti. Sono frustrato che non guariscono tutti. Però io credo, non ho delle guarigioni, però credo che guariscono. E mi arrabbio e sono stupito quando non guariscono. Compreso io a volte non guarisco. Va bene, con questo, cioè, il Signore non mi ha reso grande nelle guarigioni, perché io credo il mio dono è insegnare e crescere nella fede. Secondo me è più importante che uno cresca nella fede in Gesù che non guarire. uno può sempre andare all'inferno guarito, eh? E allora, Signore Gesù, chi vuole capire, capisca. Guarda, abbiamo letto con la scrittura, Apocalisse 12, 14,
sì.
Dice andatevene, la donna se ne andò lontana, lontana, sta parlando in modo geografico, in chilometri, dalla presenza del serpente.
Amen.
Va bene, fratello, il nostro consiglio è di andatene lontano dal serpente Magog, che le profezie dicono in Europa, che è da lì che sorge Gog, l'anticristo, dalla Russia Magog, cioè Europa, compresa l'Italia. Persino Don Bosco ricevette una profezia che diceva: i cavalli dei cosacchi si abbevereranno alle fontane del Vaticano.
Davvero? Chi sono i cosacchi?
Non so se diceva Vaticano o San Pietro, uno o l'altro. Le fontane della Basilica di San
Pietro.
È la stessa cosa.
Chi sono i cosacchi?
E sono i soldati russi.
Oh wow. Ha avuto una visione?
Sì, loro vengono dalla Siberia, questi qua.
Mm.
Ha avuto una visione. Io ho ascoltato lo Spirito Santo e me ne sono venuto qui in Sud America con la famiglia e anche con Angela qua.
Amen.
Anche con Jasmine.
Amen.
Siamo in otto. Siamo qua in otto.
Grazie
a lodare
Gesù.
Il Signore.
Sì.
Qui le cose vanno molto più calma qua, più tranquille qui. Non siamo in paradiso, no? Qualcuno ci ha scritto, tu cosa vuoi dire che non c'è diavolo? Lì no, c'è il diavolo, come no? Però siamo nel posto giusto, secondo me. E qui le cose hanno calma, qui vanno molto calma qui le cose, da siesta in siesta. E siamo lontani dalla presenza del serpente. Insomma, chi vuol capire, capisca. Va bene, Salmo 37, qualche scrittura, me la dai, Salmo 37?
Sì,
ecco,
37.
Chiudiamo con queste scritture. Allora, il Signore parla alle vergini con olio, speriamo di esserci, cioè parla a quelli che credono.
Amen.
Va bene, cerchiamo di essere tra questi. Allora, 3 all'11, Angelina, confida?
Confida nel Signore
e fai
il bene!
Abita
il paese e
pratica la fedeltà.
Trova la tua gioia nel Signore.
Ed egli appagherà
i desideri del tuo cuore.
Riponi
la tua sorte nel Signore.
Ed egli
confida in lui ed egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come
la luce.
E il tuo diritto come il
sole di mezzogiorno. Sta in silenzio davanti al Signore. Aspettalo.
Non adirarti per chi ha fortuna nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti.
Cessa dall'ira e lascia lo sdegno, non adirarti perché?
Ciò spingerebbe anche a te a fare il male.
Poiché i malvagi?
Perché i malvagi saranno sterminati.
Ma quelli che sperano nel Signore
possederanno la terra.
Ancora un poco?
Ancora un po' e l'empio scomparirà. Tu osserverai il luogo dove si trovava ed egli non ci sarà più.
Ma gli umili erediteranno la terra e godranno di una grande pace. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Salmi 37, 3 a 11.
Mi manca il tempo, ma voi leggetevi anche Salmo 91 appena potete.
Anzi, memorizzatelo.
Sì, è da memorizzare questo. Salmo 91, uno dei nostri capitoli, memoria. Gloria, gloria a Dio, la protezione di Dio. E allora, caro fratello, io ti amo, ma non posso credere a te, devo credere a Gesù.
Amen.
Perché se credo a te, caschiamo tutti e due nel tombino. E invece voglio aiutarti a uscire. È bene che non casco dentro insieme a te, così almeno ti aiuto a uscire.
Dio
e
certo.
Quando ti metterai in ginocchio uno di questi giorni, spero subito adesso di corsa, e chiederai a Gesù di darti il battesimo dello Spirito Santo, che lui lo dà a tutti, Luca 11:13. Luca 11:13, e allora mi scrive e mi dice: caro fratello Giuseppe, gloria a Dio, sono stato battezzato nello Spirito e adesso,
alleluia,
accada quel che accada, vengano tutti gli anticristi che vogliono, io confiderò nel Signore, magari soffrirò, magari morirò, ma confiderò nel Signore nella vita e nella morte, nella gioia e nel dolore, quando tutto va bene e quando tutto va male. Io confiderò nel Signore. scrivimi, e così che ti potrò dire gloria al Signore.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Perché possiamo entrare adesso, possiamo accedere adesso, possiamo far parte adesso delle benedizioni di Dio. Possiamo, perché siamo già nel regno di Dio. Abbiamo ancora un piede in questa valle di lacrime, dentro la tomba di questo mondo. Ma presto il Signore ci porterà con Lui, ci prenderà nel suo regno. E allora sarà bene che dovremo dire in cielo, che potremo dire, meno male che ho confidato in Lui quando ero in quella valle di lacrime della terra. Sì, non valevo niente, ero buona nulla, sì. Ma nel mio piccolo ho confidato in Dio. E grazie a Dio che adesso posso guardare al Signore in faccia. E il Signore non dirà, vattene da me, io non ti conosco, Matteo 7, 23. Non dirà così, perché io, in tutte le mie disgrazie, i miei mali, le mie debolezze, le mie piccolezze, le mie buona nulla, io ho confidato nel Signore.
Amen.
Ho concluso poco, ma almeno ho provato. Angela, vai avanti tu nel nome di Gesù, che Gesù ti ama tanto.
Vuole aggiungere una cosa a questo fratello.
Gesù ti ama, ti benedice.
Grazie.
Gloria a Dio, ci sono molti angeli in cielo, ce n'è uno qui, Angela.
No, non sono a quel livello, però prega per me che un giorno magari, se Dio vuole. Allora, voglio aggiungere qualcosa a questo fratello. Una notizia di una famiglia che hanno lasciato tutto per vivere in un camper. Cioè, il contrario di quello che dice lui. Il giornale Orizzonte Scuola Notizie dice: genitori vendono la casa e ritirano i figli da scuola per un viaggio on the road. Avranno un'istruzione migliore, dicono loro. È una famiglia dall'Inghilterra.
Qui c'è la foto davanti al camper. Ci hanno tre figli,
sì,
tutti sorridenti, papà, mamma e figli, e sono davanti al camper. Un camper che sembra che un bagno dovrebbe averlo anche con doccia, questo.
E dice, dopo aver venduto la propria casa e aver ritirato i tre figli da scuola, Carl e Ruth Jackson hanno infatti deciso di partire per dare ai propri bambini un'istruzione di maggior valore.
Wow!
Praticamente stanno dicendo che a scuola comunque non imparano niente.
Ma certo.
E le esperienze di vita sono una istruzione migliore.
Beh, sicuramente, guarda, io lo posso testimoniare questo. I nostri sei figli abbiamo insegnato a casa, e gloria a Dio, così abbiamo potuto insegnargli un po' di Gesù. Amen.
E i figli hanno 11 anni, 10 anni e 5 anni, e la famiglia è partita per il lungo viaggio di visitare 28 paesi.
E speriamo che mentre vanno danno volentieri del Vangelo, guidano anime alla salvezza e predicano Gesù. Non lo dice qui,
no,
però.
No, non lo dicono, però ritengono che i loro figli abbiano imparato di più durante i viaggi che a scuola.
Ma a scuola così si impari a scuola?
Parolacce.
A scuola è uno zombificio, cioè non puoi superare il tetto della zucca del professore. E se il professore è un ateo, un anticristo, uno che non sa cos'è luce o tenebre, maschio o femmina, cosa vuoi imparare lì? Li disimpari. Giuseppe, stai calmo, che sta radio deve campare ancora un po' più a lungo. Usare molta saggezza qua. Alleluia. Guarda, io e Deborah abbiamo fatto questo con i nostri sei figli. Funziona, è possibile. Non è affatto troppo difficile, come dicono i dubbiosi. Una cosa che aiuta drasticamente è diventare cittadino del mondo, spiritualmente, e avere il coraggio di uscire dal nido di comodità della propria nazione, trovarsi una nazione fuori dall'Europa, chiedere un permesso di residenza. Per me credo che sia meglio della cittadinanza. Residenza è meglio della cittadinanza. La cittadinanza ti possono mettere pesi, esigenze, come andare anche a militare, queste cose qui. Invece se sei residente, no. Né da una parte, né dall'altra, né da questa nazione, neanche dall'altra. Però puoi viaggiare con permesso di residenza, tranquillo. In questo modo, se lo desideri, non hai più bisogno di tornare in Europa e dagli alieni bruxelliani. che pensano solo al loro portafogli, o meglio, no, anzi, correggo, al nostro portafogli, e pensano solo a tassare, eccetera. Ovviamente non è che devi sempre vivere in un camper. Per esempio, nel nostro caso, qui in Sud America, c'è crimine. E ci sono posti che c'è il crimine, però ci si può difendere se usi la zucca e metti nella zucca un po' di il sale del Vangelo, il sale della Bibbia. Assicurati che la zucca è allineata con la Bibbia, con la parola di Dio. E questo, da quando siamo qui, il Signore ci ha protetto, siamo qui da 11 anni, quando è 10 o 11 che siamo qua? Quasi 11?
Quasi 11.
Quasi
sì.
11. Non abbiamo avuto problemi col crimine, però qui usiamo circospezione,
sì.
Usiamo prudenza.
Sì.
Va bene, non andiamo con la falsa fede, Dio mi protegge, io non faccio niente, io mi comporto da imbecille, Dio mi protegge, no caro?
No.
No, caro, leggi Matteo capitolo 5, dici, stai attento, che dice Gesù, pagherai fino all'ultimo centesimo. Attenzione alla falsa fede. Allora, il mio suggerimento è, sì, il camper è comodo, un furgone camperizzabile, insomma, ecco. Ci sono questi gabinetti chimici, gabinetto chimico, che lo svuoti ogni tanto, quando puoi. Io lo avevo nel camper, funziona benissimo. E un materasso, qualcosa, poi se sei un po' in gamba ti fai anche un letto o così. Cioè, questo dico per quelli che non hanno soldi, quindi un pulmino. Però non è che devi viverli sempre. Noi abbiamo sempre avuto una casa qui, perché qui in Sud America c'è crimine, non è consigliabile vivere in un camper. Il camper, specialmente se è un camper lussuoso, attira tutti i ladri, no? Invece c'è un furgone che di fuori sembra il più scassato possibile, dentro il più bello possibile, e questa è la soluzione migliore. In inglese si dice un camper stealth, e si dice, cioè un camper stealth sarebbe un furgone di fuori, un furgonazzo di qualunque tipo, e dentro invece è un camper. Vabbè, quindi usare saggezza. E, va bene, quindi vivere in una casa, in una capanna dove vivi, e c'hai il camper. Io lo chiamo furgone perché il camper dà nell'occhio. Qui il camper stile all'italiana, no, stile europeo. No, perché ci sono tanti poveri qui in giro e qua la tira.
Sì,
quando
sì.
Uno è povero, quando un povero è anche criminale, lì può sorgere il problema. Va bene, quindi devi. Noi, per esempio, nei nostri viaggi missionari avevamo questo furgoncino che l'avevamo camperizzato. La buona meglio, voi vi ricorderete chi di noi faceva questi viaggi, vero Dora? Ti ricordi? Facciamo viaggi 2, 3, 4 di noi, facciamo viaggi a volte anche in 7 siamo stati. E la cosa che devi fare è alla sera organizzarci, perché di giorno erano sedili per viaggiare, alla notte diventavano letti. E c'era da un po' di trambusto organizzare, c'erano
un po',
questi
molto.
Tavolacci così da mettere a organizzare. E insomma davi un po' nell'occhio, quindi andavamo nel posto adatto, lo preparavamo a camera da letto.
Sì.
Poi ci mettevamo in groppa e andavamo via in un altro posto dove era adatto per dormire senza stare lì a costruire i letti. Arrivavamo lì, luci spente, un posto sicuro, non adatto ai criminali, no. Un posto dove c'era magari molta luce, c'era magari in centro ci sono le banche con i servizi di sicurezza delle banche, che è così.
Sì.
Il furgone di fuori sembra un furgone, perché se vai lì, ti presenti lì con un camper, non puoi neanche parcheggiare. Ci sono città come Venezia e altre che i camper non possono neanche entrare. Va bene, invece se tu hai un furgone, un camper stealth vuol dire invisibile. Quindi un furgone che diventa camper, ma nessuno lo sa. Quindi sto dando questi suggerimenti perché vi assicuro vi serviranno.
Amen.
Bene, gloria al Signore. Angelina, come andiamo avanti? Ci fermiamo qui.
Andiamo avanti dopo un canto, perché abbiamo ancora altre notizie, specialmente sull'Europa, da commentare, e testimonianze, domande dai fratelli. Quindi ascoltiamo un canto, poi continuiamo. Ascoltiamo La Tempesta.
Vi è mai successo di trovarvi in qualche problema e nessuno, proprio nessuno, vi può aiutare? Beh, anche in questi momenti Gesù è al nostro fianco e Lui può sempre salire nella nostra barca e prendersi cura di noi.
Ma Gesù lo afferrò.
Il Signore vuole insegnarci a camminare nella tempesta senza paura, sapendo che Gesù prega per noi e nei momenti duri Lui si avvicinerà. La notte viene ma non sei più da solo, e la barca non hai più paura, la tempesta viene, ma Gesù è con te. Il Signore vuole insegnarci a camminare nella tempesta senza paura, sapendo che Gesù prega per noi e nei momenti duri Lui si avvicinerà. La notte viene ma non sei più da solo, nella barca non hai più paura, la tempesta viene, ma Gesù è con te.